E innanzitutto, buonasera a tutti. La colpa è del freddo. Innanzitutto, il più cordiale benvenuto a Teresa Giavazzi, nato e cresciuto a Betello, vive a Roma. Testi romanzi, ricordiamo, Adelmo torna da me, Giorni felici, Il mio paradiso deserto, Tutti santi, collabora con il Corriere della Sera e con la lettura. Con noi Edoardo Semmola, giornalista, professionista, critico musicale, cinematografico, organizzatore di concerti e spettacoli, autore e attore teatrale. Collabora con il Corriere Fiorentino, dove sei il settore musicale e la pagina culturale in generale. Quando Teresa Giavazzi aveva 4 anni, suo padre Lorenzo era tutto. Era lui, il professore, uno dei più giovani primari d'Italia. Lo diventò a 31 anni. Il re indiscusso di padrino immaginario che dopo gli anni a New York e la specializzazione riuscì a costruirsi in poco tempo a Orbetello, un mondo di ricchezze, di privilegi e di gente che rispondeva sempre di sì o che faceva ogni cosa per lui o per i suoi cari. Poi qualcosa andò storto e quel castello che la piccola si era costruita nella sua testa e di cui aveva la prova di vento un giorno, crollò improvvisamente e con esso crollarono tutte le certezze, gli affetti, la stima e il rispetto per quell'uomo che per quella famiglia, a ben vedere, tanto perfetta non era. Scopre di non essere la principessa dell'inesistente regno del fratello. In realtà suo padre è un massone appartenente alla figura, un fascista, un uomo senza scrupoli, legato in particolare modo a Liscio Gelli, con amici come Mirante e Reagan. Un padre massone, crudele e bugiardo, medico potente, marito devastante. Un padre così crudele da decidere di somministrare alla moglie la cura del sonno e tenerla per un anno sedata a casa. Ma le fonti della sua ricchezza ben presto si esauriscono con sperperi e investimenti sbagliati che distruggono fortuna e famiglia. Cedo ora la parola al bravissimo Edoardo Semmola.
Grazie Anna, benvenuta Teresa, benvenuta a tutti voi. Io credo che il compito maggiore sia quello di raccontarvi il romanzo. Tra l'altro se ne è parlato di questo romanzo quasi tutti qualsiasi altro l'anno scorso, abbiamo il secondo posto al premio Strega, insomma, recensioni eccezionali ovunque, era solo boccato tutti per un anno, per cui non vi devo raccontare nulla. Credo che il mio compito sia invece di segnalare alcuni temi, che magari 5 me ne sono segnati, sperando magari che appunto Teresa raccolga, se io segno lei raccolga. A stretto giro per vedere se poi si sta anche una discussione, un dialogo, un ragionamento anche con voi su temi e argomenti che tra le pieghe del libro possono venire fuori, possono essere interessanti. Allora, io direi di partire dalla copertina, o meglio dalla piscina della copertina, perché la piscina è da sempre, sono la rivista, è da sempre un simbolo, no? un elemento che richiama uno stato sociale, uno stato economico, un punto di arrivo, cioè come fosse la vetrina di una casa. Se la casa fosse un negozio, la piscina di un certo tipo di tenore di vita ne è la vetrina. E lo stesso vale non solo per una casa, ma anche per una famiglia. Io credo che Teresa Giavazzi abbia scelto di mettere in copertina la piscina dove la bambina nuotava col fratello, in questa grande villa al Pozzarello, proprio con l'intento di creare la vetrina della storia della sua famiglia. Non serve certo a vendere più copie di una copertina di questo tipo, né a creare un mistero, no? È come fosse una sorta di fotografia esistenziale di una famiglia e di una borghesia di un certo periodo storico dell'Italia che è interessante sviscerare nella nostra discussione di oggi. Ed è per questo credo che Teresa voglia raccontare tra l'autobiografia e il romanzo familiare, una storia d'Italia tra invenzione, mistero, quasi thrilling, che si staglia dietro questa vetrina di scena. Secondo punto, il titolo, La più amata, è una definizione che chiama in causa due personaggi, no? Uno al passivo e uno all'attivo. La più amata, Teresa, la bambina che diventerà adulta, e colui che più l'ama, il padre, il professore con la P maiuscola, chirurgo, uomo di potere, Anna ce l'ha descritto molto bene, uomo di potere, uomo di mistero. Un titolo appunto che ci dice subito come la storia che stiamo andando a osservare ha due protagonisti, ed è la storia tra la relazione di questi due personaggi, colui che ama e colei che è la più amata. Su quest'asse la narrazione si sviluppa quasi anche con tratti da thriller, se vogliamo, cioè nella ricerca di quelle risposte ai misteri che Teresa nel corso della narrazione in parte svela, in parte no, sta anche la curiosità del singolo lettore. Terzo punto, quello del linguaggio. Probabilmente, vabbè, ce lo siamo sentiti dire in tante, diciamo, in tante circostanze, ma noi viviamo in un'epoca in cui i candidati premier sbagliano i congiuntivi con la stessa nonchalance che avevo io al liceo quando mi infischiavo di imparare la matematica e la fisica, cosa tra l'altro di cui mi sono pentito. Viviamo in un'epoca in cui il linguaggio si semplifica sempre di più e il letterario, tra virgolette, è diventato quasi un alieno, se non addirittura il nemico del linguaggio popolare. E il colloquiale è diventato qualcosa di cool di per sé. Io credo che Teresa Cavatti abbia intuito questo problema e abbia cercato di trovare una soluzione che non fosse né nell'uno né nell'altro campo. Cioè una sorta di via di mezzo dove il letterario e il colloquiale, attraverso frasi semplici, secche, immediate, un ritmo molto incalzante, possano portare a una terza via. Diciamo un mondo in cui la bellezza non sta più nella ricercatezza del lessico, ma nell'immaginazione che il lessico, con frasi più semplici, può accendere. Come faccio esempio, il raccontare il passato con i verbi al presente. Cito: mio padre e mia madre si sposano il 23 settembre del 1970, ore 10:30, cattedrale di San Lorenzo, Grosseto. Punto, fine della frase. Quarto aspetto. Sono 5 minuti, proprio più, che è quello psicologico. Qui si parla anche della capacità di guardare nella propria infanzia, ed è un argomento che mi interessa molto. Non è una cosa banale come sembra, cioè Teresa sa, e ce lo dice bene, quanto la mente e i ricordi cambiano la realtà, la deformano, ci deformano nel nostro pallido tentativo di ricostruire una verità che sia una verità almeno per noi stessi e su noi stessi. È disarmante dovessi arrendere all'idea che nemmeno noi riusciamo a dirci tutta la verità così com'è. Questo è un tema, dentro il tema che il romanzo racconta, che lei riesce secondo me a portare alla luce con grande forza. Cioè nella ricostruzione di quello che è la sua vita, la sua infanzia, la sua famiglia, partendo dall'impressione che sia da bambina, si svela anche il modo con cui la memoria ci nasconde certe verità e la fatica che dobbiamo fare per andarle a ritrovare. Quinto e ultimo punto. In questo libro si parla molto anche del rapporto tra il potere, il denaro e il mistero, in un periodo storico dell'Italia che è molto particolare, quello degli anni 70 e degli anni 80, perché Lorenzo Ciabatti, il padre, il professore con la P maiuscola, diventa in qualche modo anche metafora di un'Italia su cui ancora bisogna parlare, che bisogna ancora fare tanta luce. Perché quasi, in questo senso diventa quasi un romanzo politico. E l'autrice semina, come diciamo quel pollicino, piccolo di fare qua e là, con un po' di birichina astuzia, se vogliamo, per incuriosirci nell'andare a cercare a scoprire questi misteri che magari ci interessano di più di altri, la scelta anche del lettore. Ma è anche lei stessa, a suo modo, metafora della certa età degli anni Ottanta, quella opulenta, svogliata, sfrontata, che era figlia di un'altra Italia, quella degli anni 70, che era invece più legata ai suoi misteri, come se fosse padre e figlia, il protagonista del romanzo, padre e figlia, due Italia raccontate. Non si citano certo per caso, lo diceva anche Anna prima, Alice Gelli, Giorgio Almirante, Veronesi, Raffaele Cutolo, la P2, il Colpe Borghese, E la stessa arroganza, vorrei chiamarla così, della bambina Teresa in una parte del romanzo è specchio dell'arroganza di quella società, la stessa di cui oggi abbiamo ancora lo sconto. E la stessa, diciamo, in cui si simulano anche molti temi di campagna elettorale di cui stiamo vivendo gli effetti da qui al 4 marzo. Faccio un altro esempio, il whisky di Picchiocchi, no, che non è, che non credo sia causale. Io poi vorrei fare una domanda più specifica su questo Picchiocchi, perché è molto interessante. Che in un certo senso è terribile, no? Ma non finisce lì, cioè, perché la protagonista cresce, si arrabbia, contesta, si smarca, però alla fine ritorna, no? Come in un cerchio, di nuovo lì. Ecco, queste sono le suggestioni che, al di là della vicenda personale, possono essere più interessanti, perché allargano lo sguardo oltre la porta a due, oltre la famiglia, anche a noi, cioè a noi che da lettori ritroviamo, pur avendo esperienze familiari di vita completamente diverse, nel mio caso completamente diverse, ritroviamo alcuni spunti che ci possono interrogare su cosa ci siamo diventati, da dove veniamo, che vita abbiamo vissuto, che in realtà ci siamo raccontati in quel periodo, attraverso appunto un'esperienza che è periferica, perché periferia dell'intero, ma diventa anche centrale, perché personaggi come il professore sono drammatici di altri personaggi che sono stati centrali nello sviluppo, nella crescita del paese come siamo. Dove vogliamo cominciare? Da quale paese, diciamo?
Allora, intanto grazie. Inizio con una piccola cosa sentimentale, diciamo, una delle più chiare amiche, Chiara Valeria, mi ha detto: ora, se ti vedo di essere che incontri Sandra Bolzani. Io sono molto emozionata, perché è veramente un nome che io ho sentito, rappresenta tanto per me, rappresenta proprio un modello. Non solo professionale, ma anche etico, e poi è l'unica indicazione, mia madre, insomma, io sono morti, però l'unica indicazione che mia madre mi ha lasciato è stata questa, perché una volta eravamo in spiaggia alla Giannella e lo stavo raccontando a lei, e siamo passati, io avevo 20 anni, appunto il mio sogno era fare la scrittrice, la giornalista, e lei mi ha detto che c'era Sandra che pranzava allo stabilimento, e proprio mi ha detto: sai chi è lei? Lei è la migliore di tutte. Tu devi imparare se vuoi essere, insomma, riesce. Ecco, vabbè. Niente. Quindi per me questo è una specie di aneddoto sentimentale, anche di indicazione. Che l'unica indicazione che mi ha lasciato mia madre. E quindi è molto emozionante incontrarla per la prima volta. Vabbè, chiusa. Torniamo al libro. No, perché veramente era una cosa, insomma. Detto questo, questo libro, sì, si è parlato molto di questo libro, ma diciamo ha fatto molto discutere, insomma, nel senso ha diviso molto e quindi io, perché diciamo è un memoir, è presentato come un memoir, in realtà è un film. Ovviamente già per sé la memoria selettiva, figuriamoci nella scrittura, nella fase di scrittura, quindi è una specie di autobiografia ideale, di premio, un materiale conosciuto, e mi approvo la vita di alcune persone, me per prima, e le muovo un po' a mio piacimento. E quindi insomma risistemo anche, insomma, ci sono delle piccole vendette che faccio attraverso il libro, insomma, pareggio i conti. E ovviamente quindi è un equilibrio fra dato, fra realtà e molta immaginazione, perché poi l'immaginazione è la possibilità di sopravvivere a realtà, io penso. E quindi, però purtroppo, diciamo, io ho scritto dei romanzi precedenti che leggevano veramente solo le mie amiche, quindi non... non mi sono interrogata su cosa potesse, sulle conseguenze che ci potessero essere al fatto di appunto parlare così, insomma, di fare questa tipo di autobiografia, di mettere un personaggio molto sgradevole che si chiama Teresa Ciabatti, quindi mettermi in scena anche la bambina odiosa. Non ho riflettuto su questo, comunque mi sentivo molto forte per reggere qualsiasi conseguenza. Ecco, invece poi mi sono scoperta molto più fragile e quindi non ho saputo affrontare bene, cioè non ho fatto niente, adesso detta così sembra che chissà che reazione ho avuto, no, però non ho saputo affrontare benissimo anche la carica un po' di violenza, di aggressività che questo romanzo giustamente ha generato. E io dico, cioè, la bambina è veramente il personaggio peggiore del libro. Infatti io prego sempre, arrivata a pagina 100, perché per il lettore c'è proprio la soddisfazione di vedere questa bambina punita, esatto, che finalmente perde tutto. E io sono con il lettore, a guardarmi da fuori, sono con il lettore e insomma è una grande liberazione, perde tutto, perde la villa con la piscina, perde tutte le ricchezze, perde l'identità, non è principessa, diciamo, di nulla, viene portata in città e non è niente, poi inizia una parte molto più disperata di ricerca di identità. Quindi ovviamente penso anche che sia per me è un romanzo anche d'amore, nel senso è la storia di una famiglia, però una famiglia dove ci sono moltissime ombre, ma credo fermamente che comunque come scrittrice mi interessa molto raccontare il lato nero di delle persone, di tutti noi, anche facendomene carico, non prendendone distanza, e quindi è quello che anche in futuro spero, insomma, sicuramente continuerò a fare, perché poi per me, insomma, anche il racconto di questo libro è dedicato a mio padre, io non so, sicuramente non ne parlo bene, però anche, insomma, ne parlo anche con amore. È un racconto così, parziale, soggettivo, e dove entra tutto, entra qualsiasi cosa. Insomma, l'idea, e questo mi collego al discorso che facevi tu sulla scrittura. È vero che la scrittura insomma, è difficile oggi, perché la letteratura oggi ha perso quella ma non tanto autorevolezza, però ovviamente si rinnova perché deve assolutamente tener conto del tempo che passa, del tempo nuovo, deve essere una fotografia anche per rispecchiare la contemporaneità. E quindi certe ricercatezze che noi leggiamo nei padri non ci sono più concesse, perché poi sarebbe veramente pura imitazione, e quindi è molto importante rinnovare la lingua. Ora, rinnovare la lingua significa attirare anche lì tantissime critiche e polemiche, però insomma, in realtà c'è un lavoro, non è una lingua casuale, cioè non è lo sfogo di un diario, ecco. C'è un lavoro sulle parole, c'è un lavoro sicuramente sulla lingua parlata, sui dialoghi, e anche su, per esempio, a me il lavoro più di ricercatezza, o comunque più così, che si può fare oggi sulla lingua, è anche dei piani, nel senso, io per esempio volevo fare raccontare una famiglia e raccontare l'idea che questa famiglia come se fosse un corpo unico, e quindi e anche il fatto che la famiglia non è mai nell'immaginario, è la sicurezza, l'elemento più stabile che ci possa essere, mentre invece in realtà nella mia piccola esperienza cambia ogni giorno, può essere minaccia, può essere pericolo, tante volte i sogni ci dicono quanto, no? Che invece sogniamo i genitori come con mostri che ci minacciano, e quindi cioè, cambia sempre forma. Quindi io ho cercato, la sfida era di restituire questa forma in continua continuo mutamento della famiglia, e anche però rispetto alla lingua la non attribuzione tante volte dei dialoghi, perché era come se parlasse il corpo famiglia, poi si capisce se è a parlare il padre, la figlia, certo. o il fratello, però in qualche modo c'è la condivisione anche delle colpe, e questo io temo tantissimo, cioè perché il narratore, il narrante non prende distanza da questo padre, perché in qualche modo ha vissuto, non ha preso le distanze nei fatti, e quindi non può prenderle ora. E allora, insomma, vado un po' in un primo spazio, però... per esempio, una cosa che mi hanno contestato, alcuni giornalisti soprattutto, mi hanno detto, vabbè, però tu in questo libro fai riferimento a molti misteri d'Italia e non li risolvi.
Ora, non è che parlo di risolvere rustica o qualcos'altro. Insomma, la sarei giocata anche diversamente.
Però non è... forse sarei stata morta se fossi stata in grado di risolvere.
Cioè, non risolvo e tu non dici come la penso.
No, non ti risolvo, cioè loro si aspettavano che se uno mette, appunto, fa riferimento a certi fatti, appunto la P2, io chissà quali rivelazioni uccisi. No, non essendo di Fagelli, non sono in grado, non ero in grado di rivelare niente, ma soprattutto non mi interessava. Perché il cuore del romanzo è un altro, non è quanto, non è nemmeno la verità, perché il romanzo inizia con l'ossessione di questa donna che vuole scoprire cosa chi era veramente il padre, che è stato veramente il padre in vita, se era veramente affiliato, se era veramente P2, è sicuramente massone. E poi però quasi subito capisce che non conta tanto la verità. Conta il percepito, è quello che ci ha formato, la percezione che ci ha reso. E questo è anche una presa di responsabilità, nel senso che se io oggi, sono, come dico nel romanzo, poi non è vero perché è questo, però sono una donna incompiuta, sono una madre, insomma accompagno pochissimo mia figlia all'asilo, nel romanzo dico. Però la colpa, oppure sono anaffettivo, dei problemi, cioè sono una donna incompiuta, questo non è causa dei genitori o di qualcosa che è successo nel passato. Insomma, ci dobbiamo prendere la responsabilità di chi siamo e cosa siamo diventati rispetto a quei bambini felici, non so,
con i fiocchi.
Esatto, quei bambini con i fiocchi, e non è tanto colpa dei genitori. Quindi, diciamo, la verità del padre, che ha fatto il padre, chi è stato il padre, non cambia sicuramente l'identità della figlia e non spiega niente. E quindi, diciamo, il romanzo dà la domanda chi era Lorenzo Ciabatti e diventa, si concentra su un'altra domanda, cioè chi è Teresa Ciabatti. Alla fine del romanzo si trova la risposta, una risposta molto deludente rispetto all'inizio, che si inizia con questa bambina che è protagonista di tutto, cioè tutte le bambole possibili, al centro del mondo, c'è cioè questa piscina, le bambole, tutti i giocattoli dall'America, e prima ballerina anche senza avere né talento né fisico, però sempre messa al centro di tutti i balletti della super cinema di Orbetello. È finita, però, però dai l'illusione a quella bambina lì crescendo in questo modo che veramente il mondo è suo, e la bambina parla, la voce narrante parla come se il mondo fosse veramente suo. Poi succedono delle cose, lei non se ne accorge perché lei tiene sempre botta, cioè lei è sempre la migliore, lei intorno, se uno calcola anche le persone intorno che la considerano, si rende conto che non c'è nessuno, cioè non ha seguito questo, e quindi è un delirio proprio solitario di questa ragazzina che intanto è sola. Però appunto è quindi la domanda, cioè chi è che era, cioè, chi era quella ragazzina speciale che pensava di diventare presidente della Repubblica, pensava di diventare Sandra Monsanto, pensava di diventare tutto, ecco, e la risposta è una donna qualunque, cioè non è nessuno di speciale, niente di sì, una donna qualunque, una donna qualsiasi, e questo è insomma anche difficile da accettare. Specie per quella che partiva così, che pensava che sarebbe stata, e soprattutto per esempio un'altra, e qui diciamo sempre nell'equilibrio tra realtà e finzione, nella realtà io fino a molto tardi, fino a 18-19 anni, non avevo mai riflettuto sulla morte, non so, non mi era mai morto nessuno. Addirittura io avevo un criceto, pure il criceto era eterno, che non moriva. E quindi non era una riflessione, non entrava nel mio mondo, nel mio orizzonte, e quindi né la morte, né la fine, la possibilità della perdita anche del patrimonio, degli oggetti, quindi dalle persone agli immobili, diciamo, no? Io veramente pensavo che tutto sarebbe rimasto così, ecco. E è drammatico, ecco, poi è drammatico perché arrivare a 18 anni, 19 anni con, senza aver fatto mai conti con la possibilità della fine, ti porta ad essere quasi un essere umano incompiuto, insomma, sì, tutto. Tutto, perché e allora invece a 18 anni, questo dicevo, poi vedrete la bambina che si è arrivata a pagina 100, finalmente vedrete che perde tutto. E questo perdere tutto, che era quello che le dava l'identità, che la qualificava, la porta a non sapere chi è, e quindi a una ricerca affannata di identità, però in ritardo, molto in ritardo. E poi rispetto, tipo, per esempio a mio padre, per questo, cioè, scrivendo io ho capito, a parte che quasi tutti erano morti, quindi diciamo che i testimoni erano rimasti pochi, e quelli rimasti non avevo nessuna intenzione di continuare a parlare di... Ogni volta di andare, ho cercato di informarmi, dicevo il professore un santo, c'ho ancora un busto all'ospedale del fratello, un santo, una mente illuminata, e, cioè a un certo punto tua madre mi dicevano lei, doveva capire che stava con questa mente illuminata, e a un certo punto mi sono ribellata, dico scusate, ma io questa mente illuminata non la ricordo, insomma, esagerato. Però un santo, poi c'era questa cosa incredibile che, perché veramente io ho iniziato il libro facendo una ricerca su mio padre, quindi sono andata a Cotello, sono andata a Grosseto, ospedale, amici vecchi dell'università, vecchi amici dell'università e così via. E c'era questo, mi ripetevano sempre il professore grande uomo è, e curava i poveri gratis, no? Che è una, oltre a essere una frase fatta, però dico, sembrava una specie di cartellino, e quindi io mi sono chiesta, visto che proprio tutti, no, era una specie di appunto di biglietto da visita, mi sono domandata mi sono interrogata sull'intenzione che c'era di costruire questa immagine qui, che tutti sapessero che c'era questa bontà di curare, insomma, che se uno lo fa non è che diffonde il verbo. E quindi c'era, insomma, sicuramente un'intenzione di costruire questa immagine di bontà, di generosità, di appunto di santità, che però è poi la santità è molto vicina, no? Può sconfinare tante volte nel male. Allora io per questo poi anche per esempio c'è la figura, perché non tre era, diciamo, mio padre era, aveva due fratelli, erano insomma, venivano da questa famiglia di Grosseto, benestante e così via, però anche con ambizioni, insomma, un po', cioè, comunque una ricchezza nuova, perché il padre aveva iniziato con i legnami e tutto, e a un certo punto hanno fatto un po' anche i costruttori, hanno costruito un per dire la megalomania, però burina. però l'idea ha costruito questo specie di grattacielo a Grosseto, che credo che si chiamava Hotel Lorena, davanti alla stazione, una delle cose più brutte, degli hotel più brutti che abbia visto in vita mia, e si sono sposati mio padre e mia madre, perché era il simbolo della proprietà, e ci sono queste foto in questo luogo orrendo. Perché l'hanno costruito loro, e quindi erano così tre fratelli, e uno di questi, Dante Ciabatti, lui c'è una storia molto interessante, io sono stata molto gentile nella nota che metto su Dante Ciabatti, perché mi limito a dei cenni, che poi sono insomma tutti documentati, lui ha fatto il ruolo di Borghese, è stato nominato da Alice Gelli dopo il golf coordinatore delle destre, insomma ho fatto la nota che era una nota storica di cronaca, e i miei cugini hanno protestato dicendo non stanno così le cose, il babbo, mi hanno scritto una lettera che si era scritta da Pinocchio, tipo il babbo, perché il babbo era così, il babbo era quella, come se io avessi scritto quella nota per sentito dire, mentre invece era ovviamente documentata, e quindi ho deciso che poi nella, siccome è molto peggio di così, ho deciso che nella edizione economica adesso la nota la metto più dettagliata, e quindi però per raccontare quegli uomini di quella generazione, quegli uomini della provincia toscana, massoni, fascisti, che avevano questo tipo di formazione, ho capito che più emblematico raccontare l'aspetto, per me era più emblematico raccontare l'aspetto familiare, l'aspetto personale, perché diceva tanto del loro rapporto col potere. E quindi c'è questa decisione che prende mio padre, e secondo me che è una delle cose reali del libro, che insomma, è successa veramente, e racconta molto del suo rapporto con il potere. Mia madre era medico, insomma, Bauer, Vetel, veniva da una famiglia povera, romana, riesce a laurearsi, diventa medico, così entra in un'equipe molto importante, al Gemelli di Roma, e il chirurgo del Gemelli di Roma dice un giorno ho promesso a un favore a un amico, questo primario, vedendo anche qui tutte gerarchie che non tornano, perché il primario del Gemelli, senza fare i nomi, si dovrebbe prendere a cuore una cosa così, di uno che sta a vedere, comunque gli ho promesso di mandare un sostituto anestesista per qualche mese, e quindi mia madre, siccome non si va nemmeno dove fosse un vedello, siccome ha chiesto il primario, decide di farlo. Va, e quindi si trova questo posto che sembra uscito dalle favole, la laguna, il mare, insomma arriva, lo sbaglio che lei fa è di avere uno sguardo molto naif, quindi anche quando... Sì, no, che sembra che la provincia le sembrava tutto molto, molto puro, molto, perché voleva vederlo così, e quindi anche per esempio la scena del matrimonio, lei mi ha sempre raccontato con tenerezza, poi mia madre era una persona di sinistra, insomma aveva delle idee sue e una formazione sua, E non aveva capito quanto questi invece facessero sul serio, nel senso che lei durante il matrimonio ha sempre raccontato, dice, poi che pena, tutti questi, soprattutto quando loro se ne vanno, gli amici, i professori, i parenti fanno, cantano Faccetta Nera e fanno sono fascista. Ora, e lei l'ha sempre raccontato come una cosa come dei poveretti che un po' così nostalgici, che però insomma stanno lì al bar a ricordare. Peccato che due anni dopo uno di questi poveretti è il capo del golf borghese, uno dei capi del golf borghese, un altro è Licio Gelli. Cioè, quegli uomini lì di provincia che erano stati visti con quello sguardo invece facevano veramente molto più serio. E, allora, per ritornare all'episodio diciamo che racconta molto del potere, a un certo punto mia madre non sono riuscita a ricostruire perché il motivo, è costretta a lasciare il lavoro. Lei mi racconterà sempre che perché faceva la guerra dentro l'ospedale, ovviamente non è possibile perché c'era lui primario, insomma si muoveva una foglia perché tutti lo temevano, faceva veramente molta paura. Quindi ovviamente, cioè questa è una conclusione mia, che ho sempre avuto, non gliel'ho mai comunicato, che fosse stata una cosa, cioè c'è stato un evento che non so qual era, però sicuramente montato da lui, cioè lui era il regista perché lavorava fuori dall'ospedale. Infatti, tra l'altro, fino alla morte di mio padre, non ci sono state dottoresse donne, medici donne nell'ospedale di Orbetello, che sembra un dettaglio, però è molto importante. Nessuna donna, l'unica è stata mia madre e è stata subito messa fuori. E quindi questa ragazza di Roma che si ritrova con due bambini piccoli, gemelli, spaesata, perché non capiva niente, aveva una lettera anonima, cioè sembrava veramente quel posto da fiaba, si
scoppiava.
Sì, l'inferno, non capiva, soprattutto non capiva poi con quest'uomo che non parlava, e quindi era spaesata da sola, e lui la convince che, quindi depressa, e che all'epoca, diciamo, andava di moda, la cura del sonno, e si faceva però in clinica, in pochissime cliniche, una in Svizzera, una in Italia, e sotto controllo, insomma, era veramente, sì, e lui riesce ad averla in ospedale, quindi in realtà a casa, la addormenta a casa, in realtà non lui, ma c'erano tutti questi medici che venivano dall'ospedale due o tre volte al giorno, perché lui non cambiava mai lui la flebola, ma soprattutto i pazienti erano addormentati, facevano questa cura per un mese, due mesi. Lui decide di addormentarla per un anno. Allora, quello che è veramente interessante, io e mio fratello eravamo piccoli, eravamo 5 anni, quindi non ci siamo, purtroppo, questa è una colpa che mi hai fatto, per questo io ho partecipato, non posso prendere le distanze perché c'ero anch'io, e non ricordo, in qualche modo, comunque, è una colpa, sicuramente se io avessi ricordato che era stato un anno, avrebbe cambiato in qualche modo il rapporto con mia madre. Però, detto questo, io non ho ricordato, io non mio fratello ricordavo, non abbiamo parlato poi mai più di questo, non c'è stato, in famiglia non abbiamo parlato. E avevamo tutti, io e mio fratello, dei flash su mamma che dormiva. Quando io ho iniziato la mia indagine, tutti mi dicevano sia in paese, in ospedale, anche insomma, i familiari, così dicevano a quell'anno che tua madre ha fatto la cura del sonno, e me lo mettevano come riferimento temporale, per dire quell'anno. E alla fine ho chiesto, ma quanto ha dormito? E tutti mi hanno risposto un anno, però in modo normale, come se fosse la cura. Perché sia in paese, mia madre stessa, quindi per dire, siamo negli anni 70, negli anni 70, la donna laureata, medicina, sicuramente aveva la consapevolezza di quello che stava succedendo, però evidentemente non aveva la forza per riconoscerlo. Mancava un pezzo, insomma, e comunque nessuno ha percepito né fuori nel paese, né nella famiglia, quella come una violenza, cioè è stata presa come una cura, anzi come diciamo un gesto di accudimento, perché il professore così santo, cioè, pure poveri ragazzi e così via, ha deciso che la moglie vada nel 21 anno e quindi quello è il suo bene. E nessuno anche con questo libro, a me questo mi ha molto incuriosito, anche con questo libro, appunto, dicevamo Orbetello, questo libro mi ha preso molto male, Orbetello, però nessuno ha detto, insomma, è successa questa cosa e non ce ne siamo accorti, non era, cioè, se ne sono accorti ma nessuno ha detto niente. Cioè tutti hanno, appunto, l'hanno preso male il libro, poi non sono nemmeno andata a indagare bene perché, tra l'altro mi interessava anche poco sapere nel dettaglio perché so che si è preso molto male perché io ho infangato la memoria, eccetera, eccetera, in linea di massima so. E questo mi intenerisce anche, cioè mi fa anche piacere che loro difendano mio padre, perché io non è che l'ho attaccato, è solo insomma la possibilità di raccontare le persone nella loro completezza, perché le persone non sono, tanto che mi racconto anch'io nella mia completezza e quindi nella mia parte nera insopportabile, cioè la bambina nel romanzo è molto peggio del padre. Quindi
posso sì.
Questo aspetto è particolarmente interessante del rapporto tra l'uomo e il potere, tra l'uomo pubblico e l'uomo privato, e su come viene percepito e su quello che è la rappresentazione della figura. Nel leggerlo mi ha fatto venire in mente una parallelo cinematografico, un'immagine che ora è tirato fuori attraverso questo discorso, che è il Divo, film su Andreo che ho fatto da Stato di Cielo. Soprattutto in quell'immagine in cui, dopo aver passato in rassegna come se fossero dei flash tutte le malefatte possibili e immaginabili, anche più di quelle che realmente ha commesso, la macchina della presa si ferma su un momento familiare molto intimo, molto bello, che è Andrea e la moglie seduti uno accanto all'altro sulla poltrona, guardano Renato Zero che canta I Gioia della nostra vita, si incrociano gli sguardi, un sorriso, si spostano la mano e domani si toccano, l'amore familiare, immobile, no? Freddissimo come lui. Mi è venuto in mente perché nel vedere questa figura del padre professore come un uomo pubblico di un certo tipo, come un privato di un altro tipo, e di come da dentro la famiglia, nel caso del film la moglie, nel caso del libro la figlia, lo vedono prima in un modo, poi cercano di capirlo meglio, cioè di vedere il mostro dietro il santo, ci fosse proprio questa capacità tipica italiana, questo modo di guardare le persone, di potere tipico italiano, che secondo me Sorrentino aveva rappresentato nella maniera più geniale possibile in quella sequenza, e valeva per Andreotti come voleva valere per tutti i professori di Orbetello e tutti gli altri personaggi che rientrano in quel filone, che navigano su quel fiume. Ho detto allora in quel momento abbiamo individuato un tipo, cioè abbiamo individuato una figura chiave che è talmente importante, talmente centrale nella rappresentazione di quello che noi siamo, di quello che noi siamo diventati nel corso degli anni, da potergli proprio dare il nome, cioè da potergli dire ecco, quella è quello è il cuore dell'Italia che abbiamo creato. Tanto da dire su quanti altri professori e diciamo epicoli di quell'andreottità, no? Sono il sangue di questa terra, e quindi quanti altri racconti di questo tipo possono essere mattoni che danno sempre di più il senso di quello che siamo tra pubblico e privato, tra rappresentazione e realtà, tra ciò che si vede dall'interno e ciò che si vede dall'esterno. Cioè, quando prima ti dicevo che c'è molta della immagine che ci siamo dati nel passaggio dagli 70 agli 80, in quella storia provinciale, è anche in questo senso, cioè quindi in questo senso diventa, la chiamata diventa anche, non metafora, ma comunque simbolo, no? Di questo.
Ma io, per esempio, c'è una scena che non ho messo nel romanzo, non ho messo perché, vabbè, perché poi forzava con una cosa che avevo inventato e quindi ho dovuto sacrificare la realtà perché c'era un'invenzione. E, vabbè, poi comunque, insomma, in questa casa con la piscina, villa meravigliosa, però insomma, attenzione, perché sotto la piscina c'era il bunker, mai spiegato. E anche insomma è molto importante la posizione di un mondo in cui ci sono piano piano, senza sottolinearle, vengono fuori nel racconto elementi dissonanti che non vengono spiegati e che il lettore comincia a dire: ma perché? Ma perché il bunker? Ma perché la presenza della tal persona? Cioè di oppure il libro c'è. Cioè, noi ogni estate ci veniva a trovare, a omaggiare mio padre, questo vecchietto con il cesto di shampoo, Johnson & Johnson, regali, cose, e era Johnson in persona. E c'era qualcosa che non tornava, perché lui veniva a omaggiare il professore. E allora non è mai stato spiegato niente. Devo dire, è un altro pezzo di quel tipo di uomini, diciamo, con quel pensiero, quella formazione, è che le donne non portavano niente e soprattutto i bambini non capivano, ecco. E con questa cosa dei bambini che non capiscono, a me per esempio mio padre mi portava ovunque, però io avevo una memoria ossessiva, infatti i bambini non capiscono, può succedere che dopo 40 anni il bambino ci scrive questo libro e quindi i bambini sono pericolosissimi e io, però allora questa scena reale, casa sul mare, finestrone sul mare, la piscina, però molto pulita, molto kids, e mio padre aveva, perché gli regalavano animali d'argento, tutti, e qui c'era questa collezione bruttissima, orrenda, di animali d'argento, uccelli di vari tipi, eccetera, eccetera. E io mi ricordo, stavo in salotto, a un certo punto arriva lui che vede con la coda dell'occhio la sua collezione e vede un uccello nuovo. Quindi va lì, lo prende, lo rivolta per vedere la percentuale d'argento, non c'è niente, lo rimette, lo rivolgia, dopo un secondo quello prende il volo. Cioè era un uccellino vero che si era andato entrando dalla finestra e si era mischiato tra gli altri uccellini. E sembrava, vabbè, quello mi ha pensato. Ora, però, questo cosa dice? Primo, l'intenzione di quest'uomo, la volontà che tutto fosse argento, e quindi anche la famiglia, il discorso sulla rappresentazione, e anche i figli, noi abbiamo patito molto il fatto che dovessimo essere argento e poi non eravamo niente, eravamo normali. E poi anche l'idea di stare nelle mani di quest'uomo che l'uccellino smette di respirare. E quindi no, una scena che non ho messo, mi sono pentita, però c'era già un altro uccellino impagliato, lo potevo caricare il romanzo di uccellini.
Molto bravo, molto bravo. Io direi, pensate, l'autrice sia disponibile, se voleste fare qualche domanda. Perché è un libro veramente interessante, ecco, prego.
Buonasera.
Buonasera.
Io sono soltanto un lettore appassionato e vorace, quindi posso dire solo questo, è leggendo molto, moltissimo, poi nel setaccio di quello che rimane, il suo libro mi è rimasto veramente, mi ha dato una grandissima piacere di lettura, mi è interessato moltissimo moltissimo la storia e l'ho letto già da qualche mese naturalmente, e quindi a sentirla adesso ripensavo un po' a quelli che sono stati i sentimenti. In alcuni aspetti il suo libro mi sembrava un po' ispirato alla commedia umana di Balzac, questa figura del padre, così. In altri momenti mi sembrava un personaggio alla Dickens, non so, il padrino di David Copperfield, il precettore di Nicholas Nickleby, però un personaggio negativo. Oggi l'ho sentita più indulgente sotto certi aspetti, un po' severa contro, forse più contro se stessa che non contro questo personaggio che, diciamo, a me la lettura mi è sembrato esclusivamente negativo, insomma, io da lettore ho avuto molta difficoltà nel trovare quelle cose che lei dice. Volevo anche aggiungere che ho trovato veramente notevole certi passaggi della sua scrittura, e soprattutto legati a certi particolari. Lei per esempio ha raccontato di un set di coltelli che suo padre aveva vinto, che poi è diventato poi un regalo di
tanti,
sì, oppure la descrizione di come era vestito suo padre il giorno del matrimonio, cioè delle cose veramente che mi hanno colpito. E poi vorrei chiedere se mi toglie una curiosità, se può, se è lecito, insomma, no? In questa caduta agli inferi progressivi, in cui questa ricchezza enorme mi fa somigliare il suo padre quasi, io sono napoletano, quindi sono da poco a Firenze, sono un po' condizionato anche da certe storie. Suo padre mi sembra un po' come quei personaggi, diciamo, scusi il paragone, no, non è riverente, no? Personaggi della Camorra, no? Che vivono con una ricchezza smisurata e vivono in una maniera poi, dicevi, quasi meschina, misera, insomma, questo mi lascia sempre molto perplesso. Ma questa ricchezza poi si è distorta per me. A un certo punto sembra quasi per dispetto, sembra quasi come se non avesse voluto, cioè è rimasto qualcosa, o è stata veramente, o è stata, no, no, ma non come eredità, oppure è stata veramente. Grazie,
no, grazie a lei. Allora, è rimasto poco. E però ora non voglio fare il discorso retorico, romantico, che è un po' la fortuna del mio fratello. In realtà, però, per dire poi il doppio salto mortale della furbizia e della cattiveria, siccome lui ovviamente non aveva calcolato di morire, quindi non aveva fatto testamento, niente, e nel periodo in cui si era separato da mia madre, faceva sparire, stava vendendo le case, proprio per non dare niente a lei, quindi per togliere tutto a lei. Ma non è che aveva debiti, cioè era solo per far sparire e quindi dare il meno possibile a lei, quindi un dispetto. Ora io ho sempre saputo, perché ho sempre sentito, scusate se lo dico con questo, ha sempre parlato apertamente, poi a me, proprio perché i bambini non capiscono, però che c'era un conto in Svizzera, no? Ecco. Allora, quindi evidentemente, secondo me, lui ha portato tutto, quando è morto noi abbiamo trovato sette conti correnti, che erano cinque in Italia e due in Canada, tutti svuotati, e non c'era poi questo del conto in Svizzera, ovviamente, no? Essendo noi nemici, no? Ecco, però e lui e sicuramente ha fatto sparire tutto in Svizzera, però io sono sicura che lui, cioè siccome sono sicura che ci amasse a me e a mio fratello, quindi voglio dire, avendo anche questo senso della proprietà e dell'eredità, cioè sicuramente avrebbe voluto lasciare a noi. Per questo dispetto mal calcolato ha punito in qualche modo i suoi figli, perché lì, secondo me, ma questo è interessante da ricostruire, però c'era la persona di riferimento che casualmente diventa miliardaria e quindi anche fidarsi di persone sbagliate, però quindi la furbizia alla fine viene sempre, si paga sempre, l'abbiamo in qualche modo pagata noi, in realtà è stata una ricchezza, perché io, non che chissà che carriera abbia avuto, però sicuramente io non avrei fatto la scrittrice, forse non avrei lavorato neanche mio fratello. E poi invece, insomma, saremmo stati un po' condannati. Io penso che la ricchezza sia soprattutto la ricchezza ereditata, rappresenti un po' una gabbia, una condanna, non, magari non per le persone molto dotate, molto intelligenti, siccome non era il caso mio di mio fratello, no? Eravamo pigri, e ritrovarci che dovevamo invece costruire tutto da soli è stata una fortuna. Io ripeto, io non sarei mai diventata scrittrice, non avrei mai ragionato su tante cose, non avrei, insomma, non sarei quella che sono oggi, che ho sicuramente tanti limiti, però comunque ho fatto le conquiste mie personali che nell'altra condizione sicuramente non avrei fatto. Cioè, io me la immagino una Teresa, che è un disastro, mi immagino proprio il disastro completo, quindi meno male che sarà così, però quindi insomma, chi se ne importa di dove siano finiti quei soldi, insomma, non sono finiti a noi e vabbè così.
Io faccio sommessamente notare che il signore è rimasto più colpito dal vestito del matrimonio che da quello che ho fatto. E questo è stato sale di matto.
Allora, siccome immagino che la tua mamma si ricordasse di me solo perché io scrivevo, probabilmente anche perché io scrivevo della P2 e di questi personaggi. Allora, voglio dirti una cosa, che il tuo caso è l'unico che io sappia di qualcuno che cerca di raccontare di dentro, insieme a tutta un'altra storia, che è quella poi magari la più importante, come era o come poteva essere stata la vita all'interno di un ambiente che era questo ambiente così legato ai servizi segreti, a quel tipo di massoneria e tutto quanto. Devo confermare che suo padre è ancora oggi il benefattore, cioè il fratello non si riesce ancora a ricordare, ma questo fa anche parte, diciamo, di una tradizione massonica, della massoneria, quella un pochino meno sconvolta con queste storie, cioè di essere molto. E a Orbetello, secondo me, ancora molte persone effettivamente si sono arrabbiate perché te hai osato raccontare, perlomeno mettere dei dubbi, su cosa, chi era veramente, sì, oppure che cosa poteva succedere. E quindi non so poi come sia finita questa vicenda tra te e questa e paese, perché so che ti avevano dato un premio che dovevi andare a ritirare. Hanno raccontato che tu dovevi essere presente a Orbetello, e qualcuno per una, non so se era una presentazione importante del libro, ma è stato detto no, che ti era stato proibito dai assi locali.
Ho capito da sola, ormai mi farei sognare di fare la presentazione a Orbetello.
Però è interessante perché un piccolo posto di provincia che però è stato al cuore di trame, insomma al cuore, nel senso che c'erano personaggi molto importanti, esatto, e che però ancora c'ha un senso di protezione, di difendere questa, di non voler, forse semplicemente non voler sapere, non lo so,
però è una
riprocezione, sì, e se la pigliano con te, ma... che hai osato appena
però questa cosa mi fa piacere, cioè non la vedo come uno scherzo, perché mi sento una persona comunque io amo, mi hanno raccontato così, quindi che ci sia tutto questo paese in difesa di mio padre, io sono contentissima, fa piacere che odiassero me, tra l'altro già ci avevo un ricordo negativissimo di mia bambina, quindi continuiamo. è l'unica voglio raccontare, no, loro mi hanno dato solo
Ma non
No, io invece voglio ringraziarla perché mi sono divertita molto con questa cosa, veramente. Tutta l'estate l'ho letto e con molta gloria. Ho insegnato a Orbetello 10 anni, però lei era troppo piccina, quindi ha evitato questa sofferenza. Volevo dire una cosa, ha detto, dico, ho sentito prima di tutto commenti bruttissimi nei suoi confronti, insomma, perché ha detto male del padre, perché l'ha pagato, perché lui era un dio, una cosa, lui era un dio, e lei ha detto delle cose tristissime, va bene. No, ma volevo dire, a Orbetello non hanno pensato alla violenza dell'anno di sonno sì. di sua madre.
Perdono tempo nelle discussioni,
perché nemmeno io ci avevo pensato a questo, che fosse stata una violenza, perché sua madre era un medico. Voglio dire, l'avranno concordato insieme questo tipo di cura. La mamma era depressa, quindi doveva fare una cura antidepressiva. L'avrà costretta a dormire.
No, però siccome non abbiamo più parlato, ora anche se lei sarà portata a accettare, insomma, poi il tempo la decisione. Dopodiché un anno di sonno è metti in pausa la vita di una persona, cioè noi bambini 5 anni avevamo il cadavere di mamma nella stanzetta vicina, cioè è veramente qualcosa di mostruoso. Vorrei sarei curiosa di sapere il paese come ce lo concilia il dio con comunque che vanno benissimo insieme, però insieme completano, cioè non c'è solo un lato, non ci può essere, e quindi
con Dio collina perché è un
po' di... secondo me se sospende la vita di una persona può sospendere la vita di una persona e farla resuscitare, Dio veramente è vero. Io non so veramente, da una parte mi commuovo, dall'altra non mi interessa tantissimo.
Comunque grazie di averlo scritto.
Cioè io mi sento, io poi veramente mi sento anche abbastanza, non dico in pace, però mi sento che di aver raccontato con amore anche, e quindi vabbè, pazienza.
E di aver commesso il suo
No, nel senso che poi certo io fu atto di coraggio, sono tutti morti, quindi certe volte mi dicono che atto di coraggio questo libro, no? Insomma, i miei non avevo mai permesso di fare morte. Sicuramente io non ho fatto eticamente un esperimento così, insomma, bello, però ho fatto, diciamo, esattamente, per questo dico pareggiare i conti, perché ho fatto esattamente quello che il professore, cioè il padre, fa dentro il romanzo, cioè di appropriarsi delle vite degli altri, perché lui faceva così, prendeva le persone, faceva laureare a Cosenza, e poi li prendeva in ospedale, poi si creava una specie di esercito, e addirittura erano schiavi, e a distanza di tempo questo lo dimostra, perché tutta questa gente che continua a difenderlo dimostra quello che lui ha creato, come l'ha creato, e quindi ti crea un esercito, e questo esercito per noi si dalle cose più sceme, se ci si rompeva la piscina, veniva il ginecologo a cercare di riparare, perché i dottori, per compiacere il professore, che era anche esempio, studiavano tutto il funzionamento della piscina e le varie cose. E quindi io in realtà faccio, e anche la bambina nel libro ripete, replica il comportamento del padre, cioè riduce alla dimensione di giocattolo però a lei, tutti gli oggetti che giocattolo non sono, e anche le persone diventano il suo giocattolo, e in qualche modo lo faccio anch'io fuori dal libro, cioè con questo libro è esattamente ripetere questa azione, cioè appropriarsi delle vite, inclusa la mia, degli altri, dei miei genitori, della mia famiglia, e mettere in scena tutto.
Comunque, questo è veramente molto bello, al di là, appunto, sì, al di là di tutto quello che ci può essere, proprio perché c'è tutto, ci sono varie parti che si incrociano, che si allargano. È un libro molto ben scritto, molto ben fatto, fatto con eleganza, sensibilità e soprattutto coraggio.
Grazie.
Sei stata molto brava.